Pensieri a voce alta. Riflessioni di Guido Landolina. Febbraio 2002. Seconda parte di 3. Ma come è difficile quella vita del carismatico, il vademecum del carismatico. Gli schiaffi di Satana. Quando il Signore rivela qualcosa al carismatico, poiché la grandezza della rivelazione potrebbe farlo insuperbire, Satana lo tenta allora ancora di più. Il Signore permette errori e tentazioni affinché lo strumento riconosca la sua debolezza, la sua soggezione alle tentazioni sataniche, la sua umanità. Gli schiaffi di Satana, come successe anche a San Paolo, sono però anche la dimostrazione della sua rabbia ed ira, e Dio li consente appunto per non far insuperbire lo strumento. Pensare di respingere le tentazioni di Satana da soli è però presunzione, e questa è già superbia. Invocare quindi sempre l'aiuto degli abitanti dei cieli. I portavoce che parlano per conto del Signore sono come una sorta di granai del Signore. Servono infatti ad alimentare coloro che hanno fame spirituale. Lo strumento è al servizio di Dio in una maniera speciale e come tale è soggetto non solo agli assalti del nemico per eccellenza, ma anche agli assalti di tutti gli altri nemici del re, e cioè di quegli uomini che più o meno consciamente sono suoi servitori. L'essere strumento straordinario non deve dare orgoglio o pretesa di gioire di benefici materiali, pretese di immunità dal dolore, dalle offese, calunnie, accuse ingiuste, sprezzi, eccetera, tutte cose che peraltro patì anche Gesù. Anzi, la verità sugli strumenti viene malmenata, schernita, alterata per renderla ridicola e sacrilega, come opera di un pazzo o talvolta di un demone. È in pratica una crocifissione morale. Queste sono tutte croci, ma anche titoli di aumento di gloria nella vita futura. Gli strumenti sono infatti pietra d'inciampo e sono destinati ad essere incompresi, come successe a Gesù con i suoi contemporanei. In ogni caso, sofferenza e mortificazione sono mezzi di espiazione in un primo tempo e poi di santificazione. Lo strumento sia restio a parlare di sé, perché spesso non trova di fronte a sé persone animate da intenzioni rette o da un vero spirito caritatevole. I migliori lo interrogano per curiosità, gli altri per prenderlo in fallo. Anche Gesù, del resto, veniva interrogato dai farisei, scribi e sadducei per queste cose. Quindi, se l'interlocutore non ha verso lo strumento lo spirito giusto, è bene non ammetterlo nel giardino del re. Lo strumento ha il peso di sapere di avere un dono straordinario ed è anche quindi spesso frastornato e spaventato dal rischio che proprio quel dono divenga per lui occasione di morte spirituale. Di fronte alle critiche e alle incomprensioni, lo strumento non deve rinnegare e cedere alla tentazione di rinunciare al dono ricevuto ma implorare piuttosto l'aiuto dello Spirito Santo. Un posto particolare hanno poi quelle voci o quegli strumenti che si fanno o accettano di diventare vittime. Si tratta di una chiamata divina sublime. Le vittime sono ostie che si offrono e accettano di soffrire per la salvezza dei peccatori. Esse chiedono in sostanza che la giustizia, attributo di Dio, e cioè Dio, muti il suo corso e si trasformi in misericordia. È proprio perché si fanno vittime che Dio consente che siano più attaccate da Satana. Questo è del resto anche il senso profondo dell'offerta di Gesù, prima vittima e ostia vivente. È per questo che le vittime sono corredentrici. Dio tenta e prova i suoi strumenti. I malvagi usano ogni mezzo, strumentalizzando anche la verità, pur di nuocere ad uno strumento. Ma lo strumento non deve giudicarli, perché talvolta chi gli nuoce e lo fa soffrire non è in sé malvagio, ma è un oppresso da Satana. Infatti, ossessione, oppressione e possessione sono tre forme di attacco del nemico, ma l'oppresso dal diavolo può essere anche un giusto che ha magari avuto un momento di debolezza o di confusione e che cade nella rete che Satana gli ha teso per fare un dispetto a Dio, sia colpendo che vi è caduto dentro, sia lo strumento stesso che ne subisce le conseguenze, con danno per il suo ministero straordinario. Gli strumenti devono avere amore anche per i loro nemici, perché nell'odio ai nemici, nel desiderio cioè di male, vi è già un peccato di idolatria verso il proprio io, che viene così adorato come un Dio. Peraltro, molti sono ostili agli strumenti e ne vorrebbero la caduta perché vorrebbero così far tacere la voce della loro coscienza che li rimprovera, ribattendole che alla fin fine anche gli strumenti non sono da meno. Essi vogliono far tacere il proprio senso di colpa col dirsi che mal comune è mezzo gaudio. Il dono al carismatico è però prova, e così come viene dato, così può anche essere tolto. Se poi, anziché produrre amore alla verità, obbedienza, giustizia, esso produce menzogna, superbia, disobbedienza, lo strumento dovrà purificarsi in purgatorio e, nei casi di gravità, potrà andare addirittura all'inferno perché egli era stato un beneficato, toccato da una grande grazia che è stata invece disattesa e sprecata. I doni straordinari vengono dati da Dio, il quale però non sceglie né decide a caso, perché egli non ne ignora gli effetti. Dio sa cosa, come e quando dare. Egli chiede solo di non usare male i doni, anzi di utilizzarli bene, soprattutto con umiltà. Dio può usare gli strumenti e, dopo averlo fatto, li può lasciare in riposo, in disparte, per suscitarne altri. Lo strumento non deve però sentirsi abbandonato. Se Dio ha tanto amato il suo strumento da attirarlo a sé, al punto da dargli una missione fra gli uomini, non può certo dopo abbandonarlo. Bisogna non soffrirne e rimanere nell'ubbidienza, sia nel corrispondere alla prima chiamata, sia nell'accettare la successiva messa a riposo. Entrambe le cose saranno un titolo di merito. Le voci e gli strumenti in genere devono dunque aver fiducia, stare attenti, ma con fiducia, perché Dio sa chi sceglie. È purtroppo vero che gli strumenti sono pur sempre uomini, schiavi cioè delle loro reazioni e delle loro miserie. Di qui gli screzi e le incompatibilità con gli altri. Ve ne furono esempi persino nella primitiva comunità apostolica. Dio consente che rimangano in loro piccole umanità, perché essi, rendendosene conto, si sentano mortificati e spronati ad una maggior virtù. I loro, molte volte, non sono comportamenti veramente biasimevoli dal punto di vista di Dio, ma provocano negli altri uomini, specie se questi si credono perfetti, critiche, biasimi, canzonature, offese e giudizi malevoli. Queste loro particelle di umanità aiutano però a tener bassa l'anima, potandola dai germogli della superbia. Ma talvolta il dono diventa castigo. Lo strumento che ha invece perso i doni, ma per orgoglio vuole continuare a sembrare strumento, finisce per dannarsi, perché la superbia tutto distrugge in lui e l'orgoglio e l'egoismo sono infatti sempre in agguato. San Paolo, che, come già accennato, fu il maestro delle voci che diffondono la parola di Dio, disse che se entra negli strumenti la superbia e la disobbedienza, il dono diventa castigo. Disobbedienza a cosa? Alla fedeltà alla propria missione. Il dono è dunque anche un giogo che obbliga il carismatico ad una continua virtù per non diventare condanna. Infatti, a chi molto è dato, molto è chiesto, per cui bisogna sforzarsi di essere perfetti. È impossibile la perfezione? Dio si accontenta anche di una perfezione relativa, quella che il carismatico deve raggiungere usando tutto il proprio cuore e tutte le proprie forze. Peraltro i carismatici devono sforzarsi di essere più perfetti degli altri, non solo per la speranza di una gloria futura, ma per riconoscenza del dono ricevuto. Satana può stuzzicare la loro debolezza per vincerli. Quindi, ad esempio, mai imitare gli istrioni della religione e del misticismo con soperchierie e frodi. Mai indulgere la tentazione di aumentare quel poco o tutto che Dio ha loro comunicato attingendo a cose o rivelazioni altrui. E, naturalmente, mai mentire, neppure nelle sfumature. Lo strumento deve essere super onesto. Non deve aggiungere nulla a quello che ha. Non deve dilapidare quello che ha. Deve essere umile e riconoscere che è opera di Dio. Infatti, ha in sé il demonio chi usa male i doni. Finge di possedere ciò che non ha o che gli fu tolto avendone usato male. Le voci non devono essere pesanti di umanità. Quindi nessuna oscenità, niente discorsi sciocchi, no alle buffonerie. La voce non deve essere avara della parola di Dio, ma piuttosto prudente, perché l'uomo non profani la parola e il dono della parola venga accolto da chi ha fame di Dio. Lo strumento deve dunque mantenere una vigilanza interiore continua, e questa è un martirio. Bisogna essere infatti pronti a distinguere e combattere. Intendere, cioè, le voci che vengono dall'aldilà e fra queste distinguere le buone dalle false. È uno sforzo continuo. Lo strumento non è un santo, bensì un uomo nel quale l'umanità deve da sé lottare per evolversi con il tempo in spiritualità perfetta. Anche gli apostoli, prima della effusione pentecostale, pur non avendo gravi peccati sulla coscienza, avevano una folla minore di minori miserie, comunque indegne di maestri spirituali, folla che avrebbe potuto crescere per la superbia di essere maestri e beneficati in modo straordinario da Dio. L'uomo non si danna infatti solo per il peccato, ma anche per i doni straordinari, mal corrisposti, che gli vengono dati dal Signore. Superbia, menzogna e sensualità spirituale mettono in fuga Dio. Lo strumento ha un solo merito, quello della buona volontà, che deve essere attiva e umile. Tutto il resto lo fa Dio. I meriti sono di Dio, che gli dà gli aiuti per cambiare. Allo strumento basta il solo pensare di essere lui ad avere il merito della elezione a strumento per diventare un reprobo. Perché ciò è già superbia, il peccato che più Dio aborrisce, quello di Lucifero. E Dio si ritrae allora con i suoi doni. Dio può tutto se l'uomo ci mette la buona volontà. E può quindi anche fare di un nulla uno strumento. Dio confonde infatti i superbi e della nullità fa ciò che vuole. Chiunque serva Dio si deve predisporre alla prova, disporsi cioè alla tentazione da parte di Dio. Dio tenta a fin di bene, Satana a fin di male. Dio proverà lo strumento, come fece ad esempio nel caso di Abramo o in quello di Gesù che, come uomo, venne condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo, al fine di vedere se lo strumento è fedele e obbediente e per dargli maggior gloria. Ma non lo sottoporrà mai a tentazioni superiori alle sue forze, anzi lo aiuterà per superarle e dalla tentazione ne verrà un bene. Dio tenta dunque, in senso diverso, o permette la tentazione di Satana per mettere alla prova. Sovente la tentazione viene però dal nostro io, cioè da quella che viene chiamata la nostra concupiscenza, e anche quando Dio ci dà i mezzi per difenderci dalle tentazioni, dipende sempre dal nostro io l'accettarle o meno. Le voci sono continuamente sorvegliate dal nemico che tenta di vincerle, farle cadere o decadere. La croce delle voci è dunque molto pesante. E ora una nota particolare per terminare, per i direttori delle voci. È un dono per loro, ma è anche un compito difficile ed una responsabilità. Le voci, infatti, non sono solo spirito, ma anche carne e intelletto. Essi non devono insuperbirle esaltandole, né indurle a stanchezza, lasciandole senza aiuto per indifferenza e incomprensione. Purtroppo alcuni carismatici possono sbagliare o incontrare difficoltà maggiori nel loro cammino proprio perché sono privi del sostegno e della guida di una adeguata direzione spirituale. Continua con la terza parte.